Allora, buongiorno a tutti. Sì, la mia esperienza appunto decennale, diciamo, sulla consolata, nel senso che quasi dieci anni, sì, quest'anno, che collaboro con il Santuario della Consolata per lo studio, la ricerca, lo studio appunto del storico artistico, la collaborazione con gli architetti per diverse iniziative che stanno tra l'altro portando alla luce cose molto interessanti anche architettonicamente su questo santuario, che ha una storia antichissima, una storia di più di 1000 anni. Il Santuario della Consolata l'anno scorso ha festeggiato un'importante data, perché nel 2014 erano 300 anni che la Consolata è stata proclamata patrona di Torino. Diciamo, con patrona, voi sapete che il patrono è San Giovanni Battista, ma la Consolata nel 1714 fu proclamata con patrona di Torino. E allora tutti facevano, insomma, questo sbaglio di dire la Consolata ha 300 anni. No, il Santuario della Consolata ha una storia molto più antica, e oggi appunto vedremo sia la storia di questa grande insomma, celebrazione e dell'anniversario dell'anno scorso dei 300 anni, sia la storia pregressa, perché comunque il fatto che la Consolata nel 1714 sia diventata patrona di Torino è in realtà il risultato e l'affermazione di un culto che comunque è molto più antico. Benissimo. Allora, il 21 maggio del 1714 il corpo decurionale, cioè un po' il consiglio, diciamo, comunale del tempo, consacra la Vergine Consolata come patrona della città di Torino. Con queste parole: il consiglio tutto unanime e concorde, memore delle moltiplicate, singolari e recente grazie che la Beatissima Vergine della Consolata si è compiaciuta di compartire a questo pubblico, desiderando sommamente ottenere la continuazione del di lei sì vantaggioso patrocinio, le elette le legge per singolare protettrice di questa città e pubblico, et ha ordinato et ordina che la città vada in corpo ogni anno e nel giorno che da detti monaci si solennizza la sua festa, cioè il 20 giugno, nella loro chiesa a venerarla e dargli pubblico contrassegno e attestato della gratitudine che la città sempre continuerà ad una tanto protettrice. Appunto, l'anno scorso ci sono state tantissime iniziative che hanno ricordato questo avvenimento. Il 21 maggio proprio del 2014 si è tenuto nella Sala Rossa del Consiglio Comunale una solenne cerimonia che ha ricordato, con il sindaco, il consigliere, il presidente del Consiglio Comunale, che ha ricordato proprio questo evento 300 anni dopo in Sala Rossa. Sono stati organizzati degli eventi, è stata organizzata appunto una mostra, sono stati organizzati concerti, convegni, giornate di approfondimento e di studio. La mostra, che è stata un po' il fulcro di questi avvenimenti, iniziava proprio con questa l'immagine la vedete? No. Allora vediamo. Eccola qua. È la mostra che era allestita all'interno dell'ex monastero adiacente al Santuario della Consolata. Iniziava proprio proponendo questo bellissimo dipinto che rappresenta il consiglio comunale, quindi il corpo decurionale, che proclama la consolata patrona di Torino. Quindi è un dipinto del 1714 di cui non è stato individuato l'autore, però che è molto 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 bello e molto indicativo proprio di questo momento storico. E sotto vedete nella teca l'ordinato comunale, proprio originario, prestato dal comune di Torino, dove appunto venivano scritte proprio queste parole che abbiamo appena letto. E qua infatti vedete l'ordinato comunale del 21 maggio. Devo dire che è stato abbastanza emozionante, perché uno legge sempre sui libri, no, queste cose, poi poter leggere, avere in mano un documento tanto, tanto prezioso, sia dal punto di vista storico, se vogliamo, ma anche poi anche dal punto di vista religioso, perché in realtà si sancisce proprio si sancisce che la consolata abbia un ruolo così importante per la città. qua vedete appunto questi dipinto in particolare, esatto, sullo sfondo. Ah, scusate, no. Ecco qua, qua vedete più in particolare, vedete sullo sfondo la città di Torino. In realtà viene rappresentata già pacificata, non ci sono bombe o cose del genere, perché in realtà nel 1714 l'assedio era già terminato, però è un giusto riferimento perché la proclamazione della consolata a patrona è una conseguenza proprio anche di vari avvenimenti, tra cui la protezione che donò durante il periodo dell'assedio proprio di Torino del 1706. Quindi il ruolo di protettrice della consolata si sviluppò in diversi modi durante il periodo, sia attraverso l'opera per esempio del Beato Sebastiano Balfrè, che invocava la consolata e le preghiere alla consolata durante questo difficile periodo, sia la devozione dei Savoia verso la consolata, che tennero sempre con un occhio di riguardo verso questo santuario rispetto per esempio al Duomo, che era poi insomma la chiesa di casa. E quindi tutti questi fattori concorsero a fare in modo che la cittadinanza si rivolgesse espressamente proprio a questa chiesa. E sicuramente anche il fatto che negli anni, nei secoli precedenti, la cittadinanza si era rivolta in più occasioni sempre a questa chiesa in momenti difficili, aveva portato appunto a questo momento di ufficializzazione. Ricordiamo per esempio che durante la peste del 1630 si fece voto anche alla consolata, nella quale chiesa appunto erano ricoverate le reliquie di San Valerico. Quindi un altro momento molto importante, perché durante la peste si invocavano, sapete, alcuni santi in particolare che potessero intercedere verso Dio, quindi San Rocco per l'epidemia eccetera, ma un santo molto importante in occasione delle peste era San Valerico. San Valerico, le cui spoglie appunto erano ricoverate alla consolata. Quindi anche durante la peste nel 1630 in realtà la città fa voto alla consolata e elegge per quel periodo San Valerico patrono della città. Questa cosa forse non la sa quasi nessuno, in realtà non si sa neanche dell'esistenza di questo altro compatrono, che però viene eletto solo in questa specifica circostanza e poi diciamo che decade subito dopo. E quindi anche in quell'occasione in realtà la città di Torino come voto alla consolata fa alcuni atti, per esempio rinnova l'altare di San Valerico, celebra delle messe particolari proprio verso l'altare di San Valerico. Quindi insomma anche il rapporto tra la città e la consolata era comunque antico e scandito da diversi eventi nei secoli precedenti. Un altro aspetto importante del ruolo di questa chiesa durante l'assedio del 1706 in realtà era la sua posizione strategica, proprio apposta ai confini della città. Adesso io non ho una... Dunque, la consolata si trova qua, è collocata esattamente sul bastione. Voi dovete immaginare però questa piantina è ruotata in modo errato, nel senso che per il nord è qua, quindi noi per averla correttamente dobbiamo ruotarla, infatti io ve la faccio vedere qua. Ah, molto sgranata, vabbè, questa è la posizione corretta. Quindi questo è il nord, questa è la consolata, questo sarebbe via della consolata, diciamo, e in realtà dovete immaginare che da questo punto in poi della cittadella, perché nel 700 comunque c'era ancora la cittadella, vediamo con i bastioni, la città era finita. Da qua in poi c'è la campagna, ed è proprio da qua in poi, cioè praticamente dove noi vediamo Corso Regina Margherita oggi, che stavano le truppe francesi e spagnole dell'assedio. Quindi la consolata si trovava proprio sul limite della battaglia, E tant'è che nonostante questa posizione così di confine ed anche un po' di rischi e di pericolo, in realtà non subisce nessun tipo di danno, non crolla nessun tipo di struttura architettonica, semplicemente, anzi, viene visto addirittura come un segno divino, viene lanciata una palla di cannone sulle sue mura, che però rimane inesplosa. E la trovate ancora oggi inesplosa, nel senso che se voi andate sul fianco di via della Consolata troverete proprio una palla di cannone con la data sbagliata, vabbè, del 1704, frutto di un restauro che non ha tenuto conto degli studi storici. Questo è quello che invece ci dice uno storico del tempo, che si chiama Francesco Ludovico Soleri, uno storico che è molto importante per chi studia appunto il periodo in particolare dell'assedio, perché lui scrive proprio un diario sui giorni dell'assedio, scrive anche gli anni precedenti, gli anni successivi, ma in particolare si sofferma proprio sui mesi dell'assedio, descrivendoli quotidianamente proprio come un diario. E lui dice: lì 2 giugno, per implorare l'aiuto della Vergine Santissima della Consolata in questi calamitosi tempi per la conservazione del nostro sovrano, di tutta la famiglia reale, della presente città, da diversi cavalieri, dame e cittadini, si è dato principio alla chiesa dei monaci di San Bernardo, che sarebbe appunto la chiesa di Sant'Andrea, cioè della Consolata, ad una novena con sontuoso apparato di torchie, cioè di torce, et una grandissima quantità di candele, cantandosi da musici le litanie della Vergine, alla quale novena, oltre l'assistenza dei suddetti monaci, vi era un gran concorso di popoli, non badandosi ad alcun militar pericolo. Cioè lui cosa dice? Che in realtà molti andavano a pregare all'interno di questa chiesa, sprezzanti del pericolo che avrebbero potuto correre, perché in realtà erano praticamente sotto il fuoco nemico. E quello che c'è di miracoloso è che nessun ferito, infatti in un'altra pagina lo dice, nessun ferito ci fu mai in tutti questi momenti di preghiera. Come dicevamo prima, un altro aspetto, un personaggio che ebbe un ruolo fondamentale per la proclamazione anche della Consolata patrona, perché fu lui che spinse insieme a Vittorio Amedeo II a far prendere questa decisione dal Consiglio Comunale, fu il beato Sebastiano Valfre. Lui ebbe un ruolo importantissimo anche nei momenti proprio dell'assedio, nei mesi dell'assedio, sosteneva i militari, sosteneva la cittadinanza, esortava tutti comunque a non perdere la fiducia, perché adesso noi sappiamo che l'assedio poi è finito in modo positivo, ma in realtà nei momenti dell'assedio, insomma, non c'era questa certezza. E quindi il suo ruolo fondamentale durante questo periodo si rivolse poi anche verso l'aiuto che lui diede perché la Consolata venisse proclamata patrona. Qua vi faccio vedere appunto alcuni oggetti che per esempio erano in mostra, proprio per testimoniare questo collegamento tra la Consolata e Beato Sebastiano Valfre. Una vita del Beato con questa bellissima incisione, e in realtà un altro dipinto che voi conoscete benissimo, che non era in mostra ma è all'interno della chiesa di San Filippo, che unisce appunto le due iconografie, cioè l'immagine di Valfre con la Consolata che vedete sullo sfondo, e poi 3 incisioni anche di proprietà dell'archivio storico del Comune di Torino, appunto prestate in occasione della mostra, qua davanti alla chiesa di Santa Teresa che soccorre appunto un bisognoso. E qua invece, molto interessante, viene rappresentato in preghiera davanti appunto alla Madonna col Bambino della Consolata con la guerra, la guerriglia, insomma le bombe lì appresso, che insomma lo minacciano e comunque lo fanno capire che non è un momento di tranquillità. quest'altra incisione, che fa parte appunto di questa serie di tre incisioni del XIX secolo, quindi del 1800, siamo appunto in occasione del suo soccorso ai feriti e ai appunto feriti in occasione dell'assedio. Durante l'assedio si dice che egli, per consolare e confortare gli assediati, distribuisse proprio delle immaginette della consolata. E questa è una delle possibili immagini, questa in realtà è una litografia dell'inizio del Novecento, che però riprende un'iconografia mariana antica, quindi può darsi che fosse un'immagine simile che insomma Valfré consegnasse ai cittadini, ai sudditi torinesi. E vedete infatti sopra la consolata, che è la Madonna col bambino, che è premurosa e materna, veglia sulla città, che invece è bombardata da ogni parte. E vedete più o meno quello che vi ricordate il dipinto che abbiamo visto prima, cioè la visione della città dal bastione della cittadella. Quindi questa visione in realtà è come se noi fossimo da Corso Regina, quindi dalla campagna, che guardiamo verso la città. Ritorna sempre questo tipo di veduta nei dipinti che rappresentano il rapporto tra la Vergine e la città di Torino. L'assedio, quindi abbiamo detto, ha un esito favorevole per i torinesi, e l'8 settembre del 1706, cioè il giorno della battaglia decisiva, c'è appunto la festa della Natività, perché il giorno praticamente che precede la vittoria è proprio quello di Natività di Maria, nella Natività di Maria, cioè il 9 settembre. E il popolo affolla il santuario per porgere alla consolata l'omaggio della sua più viva riconoscenza e deporre ai suoi piedi gli stendardi strappati di mano ai nemici ed anche i pezzi di artiglieria e gli altri trofei di gloria raccolti nelle trincee. Questo passaggio è importante perché ci testimonia un'usanza, cioè quella di portare al santuario un segno dello scampato pericolo. E in realtà questo segno dello scampato pericolo, che cos'è se non altro l'ex voto, che in realtà da allora in poi arriva in modo sempre più frequente, soprattutto durante l'Ottocento e la prima metà del Novecento, al santuario, non solo ovviamente al santuario della Consolata, perché i santuari insomma con ex voto ci sono un po' in tutta Italia, però è indicativo questo momento proprio perché sancisce, oltre appunto questo poi legame che si trasformerà nella proclamazione, anche il segno di donare un qualcosa di tangibile, quindi anche un oggetto, alla consolata per un evento che poi diciamo ha esito favorevole. E soprattutto il rapporto tra questi ex voto, quindi tra le grazie della consolata, e i militari, che è un rapporto molto stretto, perché in effetti, non so se in altri casi è così frequente, però proprio in questo santuario il numero di ex voto militari, ovvero insegne, decorazioni, stellette, spalline, elmi, spade, eccetera, eccetera, è un numero elevatissimo. Quindi c'è questo stretto rapporto proprio con gli ex voto di questa tipologia, che nasce proprio da questo momento, quando la cittadinanza porta i segni della vittoria. Successivamente alla vittoria sulle truppe francesi, Vittorio Emanuele II fece collocare sulla linea della battaglia decisiva piloni votivi. Questi piloni votivi sono un altro elemento molto interessante, che tra l'altro sono stati oggetto di un recente volume scritto da Menietti, uno storico molto, insomma, molto interessato all'argomento, che tra l'altro scrive anche nel volume e parla proprio dell'assedio in particolare. Questi piloni votivi, che vedete qua rappresentato, quello del 1706, quello ancora conservato all'interno del giardino fuori dalla consolata, che è fotografato da Secondo Pia, fotografo della Sindone. Diciamo, questi piloni votivi appunto vengono collocati su tutta la linea del fronte della battaglia, e vengono collocati da Vittorio Medio II proprio per ricordare che grazie alla Vergine Consolata la battaglia ha avuto esito positivo. Vedete, c'è la Madonna col bambino e la data 1706. Di questi piloncini votivi ce n'erano una centinaia, se ne conservano oggi ancora un discreto numero, e c'è un bellissimo studio che è stato fatto da Museo Torino, che è un sito molto bello, molto serio scientificamente parlando, che è andato a ricercare tutti questi piloni che poi col tempo, insomma, si sono perduti perché hanno costruito l'urbanizzazione eccetera. Invece se ne sono trovati uno nella manifattura Tabacchi, un altro vicino al cimitero monumentale, sono tutti segni proprio della vittoria della Stella nel 1706. Il ruolo di Vittorio Medio II poi è molto importante anche nella proclamazione appunto di questo momento, perché egli stesso, la festa ufficiale, diciamo, del 20 giugno dopo il 21 maggio che viene proclamata, in realtà sancisce in modo ancora maggiore questa proclamazione, perché il 20 giugno è la festa della Consolata, e quindi in quel momento proprio avviene la festa, il tripudio, diciamo, di questo evento. E quindi Vittorio Medio II partecipa in modo veramente attivo, cioè fa doni alla Consolata e vuole praticamente che anche il suo ruolo sia, diciamo, che la sua figura sia presente all'interno di queste commemorazioni. E quindi Buscaglioni racconta che affinché essa riuscisse una manifestazione di eccezionale grandiosità, ordinava Vittorio Medio II che per addobbi del sacro edificio venissero prelevati dalle sue regali dimore i damaschi e i velluti più preziosi, i più ricchi lampadari, i quadri migliori, i più vaghi sotto gli oggetti ornamentali. In tal modo quelle funzioni potevano svolgersi tra gli splendori di una geniale trasformazione di tutto il santuario, con vivissima soddisfazione del grande sovrano, che volle visitarlo il 14 giugno nel corso della novena e intervenire il 20 giugno, che specialmente per suo merito riuscì veramente un giorno di fervida esaltazione della benignità di Maria Vergine Consolatrice. Vabbè, Buscaglioni è uno scrittore del 38, quindi ha un modo di parlare, però appunto è indicativo che anche il sovrano spogliasse addirittura le dimore, le residenze sabaude, per abbellire la chiesa che era più vicina. Questa è una bellissima incisione su seta, su disegno di Felice Cervetti, che abbiamo esposto appunto alla mostra, e che vede, è del 1700, quindi è molto antica, e che vede la Consolata con la corona incoronata. In realtà noi sappiamo che la Consolata nel 1829 verrà incoronata, quindi il dipinto proprio sarà incoronato, ma in realtà nel 1700 non era ancora incoronata. Allora, questa corona che cos'è? Questa corona è la definitiva trasposizione iconografica del legame che c'è tra questa chiesa e la dinastia regnante. Quindi la corona è la corona di Savoia, e i Savoia mettono praticamente il loro segno su questa chiesa. Molte cose sono legate a questo evento, cose che accaddero poi negli anni immediatamente successivi. Per esempio, allora, in quel momento dobbiamo ricordarci che la chiesa era retta dai monaci cistercensi, quindi c'era un monastero annesso al santuario che gestiva appunto la chiesa e gestiva il monastero. In seguito appunto a questo evento, tra gli anni 30 e 40 del Settecento, furono fatti importanti trasformazioni architettoniche. Quindi fu rifatto il chiostro nell'aspetto che vediamo oggi, non proprio identico perché è frutto di un intervento di restauro che ha modificato i colori nell'Ottocento, ma soprattutto fu incaricato Filippo Iuvarra di costruire un nuovo altare che potesse ospitare l'icona della Madonna col bambino. Quindi in realtà noi sappiamo che Iuvarra fece diversi bozzetti per quest'altare, li vedremo in seguito, E poi alla fine scelse appunto di realizzare questo imponente altare in gusto rococò, però quindi leggero nei colori, arioso, chiaro nelle tinte che si contrappongono, con al centro una meravigliosa cornice in legno dorato con un tripudio di cherubini e di angioletti che circondano appunto l'icona della Vergine. Io non ho l'ora, sono le 4. Allora, io adesso avrei pensato di, appunto, abbiamo visto il momento della proclamazione, vorrei però parlarvi proprio della storia precedente a questo momento, per inquadrare come si arriva. Ma dimmi tu, Ornella, sì. Comincio? Sì, sì, sì. Dopo? Ok. Ok, allora abbiamo detto appunto la Consolata ha 300 anni della Consolata, ma la Consolata non ha 300 anni, bensì più di 1000. Nasce in realtà come chiesa di Sant'Andrea, chiesa che si dice dalla cronaca di Novalese già edificata nel 1022. Ma in realtà prima di questa chiesa noi sappiamo che più o meno appunto in questa zona che abbiamo visto all'angolo nord-occidentale del quadrilatero romano si trovava probabilmente una cappella dedicata alla Vergine, un edificio che viene preso come dimora da alcuni monaci benedettini che, fuggiti dalla Novalesa all'inizio del X secolo, si insediarono proprio in questa zona della città. Quindi noi abbiamo dei documenti, gli unici documenti in realtà che abbiamo sono quelli che attestano alcune donazioni a questi monaci benedettini nel 909 e nel 929, quindi proprio all'inizio del X secolo. Questi monaci benedettini, poi, quasi un secolo dopo, sono gli stessi che reggono il monastero annesso alla chiesa di Sant'Andrea, che è quella chiesa appunto di cui ci parla la Novalesa, che venne edificata e diciamo inaugurata proprio con gran concorso di popolo, una chiesa magnificente per l'epoca, quindi parliamo dell'inizio dell'XI secolo, che non aveva uguali a Torino e che le fonti ci riportano potrebbe essere stata costruita da un monaco costruttore chiamato Brumingo, che è uno dei primi architetti, se vogliamo usare questo termine un po' moderno, della storia medievale d'Italia. Cioè, prima di questo Brumingo noi in realtà non conosciamo il nome di nessun architetto precedente, stiamo parlando appunto tra la fine del X e l'inizio dell'XI secolo. Questa è la descrizione che dà della chiesa la cronaca novalicense, e sebbene fosse la più remota, perché in realtà era laggiù in fondo, con l'ausilio del soccorso divino fu restaurata in modo da divenire la più bella di tutte, affollata da uomini nobili nella parte estrema della città. Offre a tutti uno spettacolo solenne. Così, poco dopo la metà dell'XI secolo, l'anonimo monaco cronista dell'abbazia della Novalesa descriveva la chiesa di Sant'Andrea di Torino. Quindi sul luogo dove oggi sorge la Consolata esisteva questa chiesa che appunto abbiamo visto era qua.
Il caso di questo Brumingo, l'architetto di questa chiesa di cui stiamo parlando, Sant'Andrea.
Sant'Andrea, esatto. E questa, vabbè, la storia che vi ho fatto. Ecco qua. Brumingo, verso la fine del X secolo, ristruttura la chiesa di Sant'Andrea su un carico dell'abate di Breme Gesone. Perché vi metto questa immagine? Vi ho messo questa immagine perché in realtà lui viene descritto come un monaco costruttore, non viene descritto come un architetto, quindi noi dobbiamo immaginare, il nome architetto non c'è nelle fonti, dobbiamo immaginare qualcuno che partecipasse proprio anche attivamente ai lavori di costruzione. Probabilmente aveva delle nozioni tecniche in più di altri monaci, però lui era all'interno proprio del monastero ed è quello che viene indicato proprio come l'artefice appunto di questa costruzione. Ma in questo momento, tra virgolette, cosa c'entra la Consolata? Cioè, parliamo di una chiesa di Sant'Andrea. Allora, prima di tutto dobbiamo considerare che i benedettini che giunsero alla Consolata, cioè che giunsero a Torino, portavano con loro una devozione mariana molto forte, che appunto era fatta, secondo anche gli studi di Casiraghi, che fa parte dei missionari della Consolata, era fatta di preghiere, di devozione, litanie mariane, oggetti di liturgici legati proprio alla devozione alla Vergine. Quindi proprio nella loro venuta a Torino portano con sé un tipo di devozione fortemente legato a Maria. E poi noi sappiamo che dalla fine del XIII secolo sappiamo che esisteva già una cappella dedicata alla Vergine. Questa è una ricostruzione degli anni 30-40, sempre di Buscaglioni, di come poteva essere la chiesa di Sant'Andrea in epoca, 200-300. E appunto nei documenti, alla fine del 200, abbiamo indicazioni su una cappella dedicata alla Vergine, quindi non solo più una devozione in generale, ma una vera e propria cappella. Che cosa poi contenesse questa cappella, se un quadro, una statua, un'icona, non lo sappiamo. Sappiamo che c'era questa chiesa. E appunto abbiamo idea appunto di com'era questa chiesa, perché in realtà noi abbiamo una descrizione poi più tarda che ci indica che la chiesa era a tre navate, che c'era un'abside. Voi vedete praticamente questa, allora dovete immaginare rispetto alla chiesa che conoscete adesso, come?
L'ingresso sulla via della Consolata.
Ma perché era così?
Era girata.
Praticamente, esatto, adesso ve l'anticipo, poi magari con le immagini successive lo capirete meglio. Questa è Piazza della Consolata. La direzione era giusta perché l'abside era verso est, quindi noi sappiamo che le direzioni delle chiese romaniche erano tutte est-ovest. Però c'è un particolare, c'è un però già, nel senso che qua Buscaglioni non lo poteva sapere, perché comunque ha fatto queste ipotesi prima neanche gli studi poi successivi. In realtà lui fa un ingresso proprio su via della Consolata, ma e qua in realtà correva tutto il muro della cittadella, e quindi la facciata probabilmente non aveva un ingresso sulla facciata principale, cioè non esisteva quell'ingresso, esisteva probabilmente un ingresso già sulla facciata laterale, quindi già dove entriamo adesso noi. Quindi aveva una direzione corretta con un ingresso sulla facciata laterale. In realtà, se noi pensiamo anche solo al Duomo di Asti, che è una chiesa gotica, anche lì c'è una facciata meravigliosa, ma sulla facciata verso sud c'è l'ingresso poi decorato con un panorama bellissimo. Quindi era un'usanza abbastanza consueta quella poi di entrare nella facciata laterale. E questo era un portico che appunto addossato probabilmente proprio sulla parte dove poi si accedeva. In realtà, se voi adesso andate alla Consolata ancora e vedete, vabbè, l'ingresso con il panorama classico, vedete su, in alto degli archetti pensili ancora murati, ecco, quello era probabilmente la parte dove appoggiava questo portico, che doveva proteggere appunto chi entrava. Allora, questo è un po' sdranata, ve l'ho messa così perché è una cosa interessante. Questo è stato il convegno che c'è stato al 28 novembre del 2014, la Consolata nel Medioevo, la Chiesa di Sant'Andrea. Perché gli architetti e recenti studi che sono stati fatti, è stato fatto un cantiere di indagini, degli studi sia storico-artistici che poi anche delle indagini di tipo saggi, eccetera, e questa è una ricostruzione, hanno fatto sì che in realtà si capisse che dentro la costruzione che vediamo noi oggi moderna si conserva tutta questa parte della chiesa antica. Quindi voi vedete qua la sagoma, un po' così, semplicemente la pianta della chiesa attuale, questo sarebbe l'ingresso da via della Consolata. Qua inserito all'interno dei muri del monastero, che poi è diventato convito e che adesso occupa ancora tutta questa parte di isolato, si cela questa parte di abside romanica. E la cosa interessante, molto interessante, è che questi muri all'interno sono ancora rivestiti degli affreschi originali, che però sono coperti da quattro dita di intonaco e che ci vogliono tantissimi soldi per tirarlo fuori, che nessuno ha e che nessuno, insomma, decide di fare questo investimento per riportare alla luce questo romanico, anche perché è proprio di oggi anche la notizia, che è uscito sul giornale oggi la notizia, che in realtà ci sono tantissimi altri problemi strutturali, soprattutto legati alle coperture del tetto, e quindi in effetti prima di tirar fuori gli affreschi romanici all'interno della Consolata bisogna fare in modo che sia messa in sicurezza, e lì ci vogliono già tantissimi soldi, che è difficile da tirare fuori. Quindi, come dicevamo appunto prima, in realtà già alla fine del 200 i Savoia sono devoti alla Consolata. Abbiamo delle attestazioni proprio di viaggi fatti da Savoia Caia, dai vari rami dei Savoia, che facevano dei pellegrinaggi verso Torino. Una donazione fatta nel 315 a Amedeo V, che dona 3 marche d'argento affinché l'altare di Santa Maria della Consolazione, quindi non si parla ancora di Consolata ma Consolazione, fosse provvisto di un calice. Quindi Savoia Caia continuano appunto a testimoniare questa devozione verso la Vergine. Questo ve lo racconto. Allora, appunto, noi non sappiamo in realtà con certezza che cosa ci fosse all'interno dell'originale cappella della Consolata. Però c'è una tradizione che non ha, diciamo, non ha pili documentari reali, perché è una tradizione seicentesca, una trascrizione di una pergamena seicentesca che in realtà non esiste neanche più, che parla in realtà di un'immagine ritrovata nel 1104 e che appunto fonderebbe in questo evento miracoloso la nascita del culto della Consolata. L'evento miracoloso appunto narra di questo cieco di Briançon, cioè originario di Briançon proprio in Francia, che ricevendo in dono una visione proprio dalla Vergine, dalla Madonna col bambino, vide che questa in realtà si trovava nel luogo dove ora sorge la chiesa ed ebbe appunto l'incarico di venire a Torino e di ritrovare questa icona e di ricollocarla nel luogo, insomma, proprio della chiesa, nella cappella che aspettava. E lì c'è tutta la storia del cieco che racconta, che chiede, lo racconta ai fratelli, i fratelli lo prendono in giro e allora non c'è nessuno che lo vuole accompagnare, perché lui era cieco, non poteva intraprendere un viaggio a piedi da Briançon tutta la Val di Susa fino a Torino da solo. Allora c'è una fantesca, c'è una domestica che si offre di accompagnarlo. Arrivano a Torino, arrivano a Pozzo Strada. A questo strada lui ha un'altra visione, recupera per un attimo la vista e vede che questo dipinto della Consolata si trova vicino a una torre. Anche lì, quale torre? La torre, il campanile? No, non si capisce bene, insomma. E in realtà quando lui giunge poi sul luogo del ritrovamento, recupera la vista e da quel momento appunto viene edificata la chiesa, eccetera. È difficile far coincidere in realtà questo racconto con i dati storici che noi abbiamo. perché nel 1104 noi sappiamo che appunto la chiesa non c'era ancora, però sappiamo che c'erano i benedettini, parla di un'icona distrutta, andata distrutta durante gli anni delle invasioni, però noi sappiamo che il dipinto che c'è adesso della Consolata è un dipinto della fine del 400. Quindi cos'è che trova il, cioè che immagine trova il cieco di Brianson? Una tavola che poi è stata sostituita? Mistero. La cosa importante è questa, la cosa importante è quella di voler fondare in un remoto passato proprio la devozione alla Vergine, cosa che poi non si distacca totalmente da quello che invece le fonti ci raccontano, perché come abbiamo visto già alla fine del 200 questa devozione era importante. Il fatto di volerlo assolutamente rendere più facile da comprendere anche per la gente, attraverso proprio un evento miracoloso come il recupero della vista, è una cosa che poi non accade solo alla Consolata, ma accade in tantissimi altri santuari. E questa è una bellissima immagine del pittore Felice Cervetti, questo è un dipinto che si trova nell'esagono guarignano, che ci rappresenta proprio il momento del ritrovamento. Quindi vedete, viene chiamato il vescovo, che in realtà questa trascrizione ci parla di un vescovo sbagliato rispetto a quello che c'era nel 1104, che proprio testimonia questo momento sia del ritrovamento del dipinto, effigie, icona, sia del recupero della vista da parte del cieco. Vedete che vicino al cieco troviamo la fantesca che lo aveva accompagnato. Poi cosa succede? Se qua siamo appunto alla fine del 400, diciamo all'inizio del XV secolo, 1448, la chiesa subisce delle modifiche, pochissime in realtà, viene aggiunta una campata. Vi ricordate l'immagine precedente? In realtà aveva tre cappelle, c'era un po' di spazio prima di arrivare alle mura, viene aggiunta una campata, quindi le cappelle sono quattro, però a questo punto Buscaglioni anche si rende conto che l'entrata da questa parte non poteva proprio esserci, perché viene a trovarsi quasi a ridosso del muro che correva verso via della Consolata. Stessa cosa sempre con le entrate laterali, quindi la modifica che avviene in questi anni è pochissima, e questo è quello che vediamo. Interessante questo disegno perché vediamo il portico di cui vi parlavo, quindi immaginate che questa appunto è la piazza, questo è il campanile e qua troviamo il portico che sormonta i due ingressi laterali. Vedete, questo invece è il muro di cinta che corre tutto attorno e proprio ad angolo. La Consolata rimane così negli anni successivi, nei secoli successivi, siamo al 1618, viene sempre rappresentata, la vedete qua in alto, con due navate, cioè tre navate, sempre con lo stesso orientamento, e qua siamo nel 1656, stessa cosa, la città comunque insomma più o meno non cambia. Però abbiamo una cosa interessante. Nel 1584 abbiamo la descrizione, se volete torno indietro se vi interessa questo, abbiamo la descrizione che Monsignor Angelo Peruzzi fa proprio della Cappella della Consolata. Qua siamo più avanti ormai ovviamente, quindi il dipinto è già quello che vediamo oggi. Siamo nel 1584 e abbiamo la descrizione dell'altare. L'altare di Santa Maria della Consolazione si erge sotto le volte di una cappella e su di esso si ammira un'immagine molto divota, come lo indicano i voti di cera e di argento e i ritratti di uomini e di donne appesi alle pareti. Quindi alla fine del 500 è già attestata comunque con questo dipinto una venerazione molto sentita. E questo è il dipinto appunto che conosciamo oggi, che è al centro di questo culto almeno da 600 anni e che viene attribuito proprio ad Antoniazzo Romano o a bottega di Antoniazzo Romano dagli anni 70 circa, dalla studiosa Andreina Griseri, a seguito di un avvenimento un po' particolare in realtà. Perché? Perché in realtà appunto noi sappiamo che nel 1829 la Consolata fu incoronata. ovvero attraverso una cerimonia solenne anche lì, sia la bambina che la consolata venivano sul capo della Madonna e del bambino venivano collocate delle corone e dei gioielli. Quindi dal 1829 in poi la consolata che vediamo rappresentata ha sempre la corona ed è ingioiellata. Nel 1970 circa, quindi 150 anni dopo, dei ladri si calano dal cupolino, rubano i gioielli e le corone e spogliano quindi questo dipinto, che poi in realtà probabilmente avranno trovato una sola, perché si dice che se i gioielli, quelli veri, erano già stati insomma venduti molto tempo prima per pagare disastri e che quindi quelli non avevano nessun valore. Però cos'è importante? Che a seguito di questo danno, perché in realtà poi furono strappati in modo non tanto gentile, quindi danneggiarono il quadro, fu fatto un grande restauro che riportò alla luce una scritta che si trovava sotto l'immagine della consolata, che recitava Santa Maria de Populo de Urbe. Quella che vedete qua in realtà non è la consolata, ma è la Madonna del Popolo di Santa Maria del Popolo a Roma, cioè un'icona del 1200 che riprende una tipologia di Madonne bizantine molto antica e che è esattamente riprodotta appunto nella consolata di Torino. E questo fa sì che questa grande studiosa che appunto seguì restauri e studiò questo argomento capì che in realtà la consolata era una copia rinascimentale, quindi fine 400, della Madonna del Popolo di Roma. E perché proprio della Madonna del Popolo, cioè di quella chiesa e di quella... Perché in realtà alla fine del 400 l'arcivescovo di Torino era Domenico della Rovere, e Domenico della Rovere, che è arcivescovo di Torino, ma Torino praticamente non ci sta quasi mai, cioè viene pochissime volte, viveva a Roma e aveva proprio la sua cappella di famiglia in Santa Maria del Popolo. Quindi è molto plausibile che lui avesse visto quest'icona duecentesca, l'avesse fatta riprodurre da una delle più importanti botteghe romane dell'epoca, quella di Antoniazzo Romano, e poi decise di farne dono proprio alla chiesa vicina al Duomo, che in realtà in questi anni lui stava facendo ricostruire. Perché Domenico della Rovere è colui che appunto si fece promotore della ricostruzione del Duomo rinascimentale che vediamo appunto ancora oggi nella sua bellezza, che in realtà andò poi a demolire tre importanti chiese paleocristiane, di cui appunto alcuni resti di mosaico si trovano ancora oggi all'interno del Museo Diocesano. La diffusione delle copie della Madonna di Santa Maria del Popolo in realtà è molto molto estesa, quindi noi abbiamo tantissime riproduzioni, numerosissime riproduzioni che in realtà non sono copie solo della consolata, ma sono copie proprio dell'originale romano. Sono diffuse un po' in tutta Italia, ma anche in tutta Europa. Addirittura noi troviamo questa tipologia che viene chiamata appunto della Madonna Gigitria, cioè la Madonna che indicante il bambino, la troviamo anche poi in... queste sono tutte appunto copie della Madonna del Popolo, la ritroviamo poi anche in Oriente, in ambito ortodosso, eccetera. Quindi... cosa succede a un certo punto? Che questa Madonna, questa cappella della Vergine, assume un ruolo, perché noi non dimentichiamoci che la chiesa è dedicata a Sant'Andrea, che ha l'altare maggiore nell'abside, ma questo culto, questa devozione verso la Vergine ha un ruolo, ha un'importanza così fondamentale per questa chiesa, che fa in modo che di trasformare addirittura la chiesa architettonica proprio plasmandola su questa cappella, tant'è che viene incaricato nel 1678 Guarino Guarini, in realtà viene incaricato dalla reggente Maria Giovanna Battista di Savoia-Nemours, quindi anche lì di nuovo i Savoia intervengono, perché un padre cistercense aveva già incominciato dei lavori, ma si era un po' incagliato, e interviene la reggente e dice: no, aspettiamo un attimo, per questa chiesa così importante non ne possiamo fare un abate, dobbiamo chiamare, e chiama l'architetto più importante dell'epoca, che è Guarino Guarini, che appunto crea un progetto che praticamente stravolge la chiesa romanica, che poi appunto aveva avuto delle modifiche in epoca rinascimentale, ma non tantissime, e sviluppa enormemente quello che è proprio il ruolo della Cappella della Consolata. Quindi dove c'è la chiesa romanica, lui crea questo corpo ellittico, e in realtà il ruolo più importante della chiesa diventa questa, che è la cappella, diventa la cappella e la sede proprio dell'immagine della Madonna. E come vedete voi, come potete notare, l'asse praticamente ruota a questo punto proprio di 90 gradi, perché da est-ovest l'asse della chiesa diventa tutto centrato verso la cappella, e quindi l'ingresso si conferma appunto a sud, e quindi la direzione è sud-nord. Quindi è uno dei pochi casi in cui veramente una devozione trasforma radicalmente proprio anche la struttura architettonica di una chiesa. Questo per spiegare appunto lo spostamento. Ed è molto interessante, perché noi conosciamo in realtà com'era l'antica chiesa, perché in realtà quando demoliscono la vecchia, e quindi quando poi si attua il progetto di Guarini, vengono chiamati due giurati che devono fare una testimonianza giurata davanti al notaio e testimoniano di com'era la chiesa antica. Quindi noi, grazie a questa testimonianza giurata Paolo Baldassarre Perrone, del conte Giovanni Fuselli, noi abbiamo l'indicazione di com'era la chiesa precedentemente all'intervento guariniano. Questa è la testimonianza giurata. Questo è all'interno della chiesa antica, praticamente viene individuato un punto, secondo questa dichiarazione, dove secondo questi testimoni era stata ritrovata l'immagine antica. E quindi in questo punto, che si pensava fosse proprio il luogo del ritrovamento appunto dal giovane cerco di Brianson, tutti i devoti baciavano le pianelle. Quindi depongo che il sito dove si diceva essersi ritrovato detto miracoloso quadro della Vergine, e dove dette persone devote baciavano dette pianelle e suolo, oggi di si ritrova in piede del pilastrone che divide le cappelle degli angeli e che di San Bernardo, e questo è quanto. In realtà queste due cappelle, questo luogo è su, diciamo, dove adesso grosso modo c'è la balconata che scende giù, perché la cappella degli angeli era quella subito a destra, che adesso è del Cafasso, la cappella di San Bernardo è quella che in realtà viene poi distrutta in un intervento successivo. Questa è la chiesa, come nelle piante, ecco, questa è è giusta, finalmente abbiamo questa collocazione corretta, e questa è la nuova pianta della Consolata. Vedete che non è più a tre navate, ma anche le piante ci riportano la chiesa. Nel Settecento, in realtà noi ne abbiamo già parlato, abbiamo l'intervento juvariano, che con l'inserimento dell'altare, quindi Iovara progetta l'altare ma sfonda l'esagono, esatto, per inserire proprio l'altare maggiore. E qua vedete, sono conservati ancora gli schizzi proprio di Iovara per l'altare. Questa è un'immagine dell'altare. In realtà in origine Iovara alato pensa a dei finestroni che avrebbero permesso di entrare alla luce, ma poi con gli interventi di 8-900 questi finestroni vengono tamponati, perché qua vengono create altre due cappelle e quindi si perde un po' il gioco della luce naturale, anche perché in realtà poi l'illuminazione va avanti, quindi non c'era più bisogno, anche se sicuramente era un effetto diverso quello voluto da Iubarra, ma non c'era più proprio la necessità di una luce di questo tipo. E questo è per farvi vedere la modifica anche del quadro della consolata, che in realtà con l'intervento iubariano cambia anche posizione, quindi si allontana in realtà ancora di più dall'ingresso, perché con Guarini si trovava nell'esagono, quindi la cappella proprio della consolata ospitava il quadro, con Iubarra si allontana, cioè se vogliamo si allontana anche un po' dal...
1700
Non è chiarissimo, diciamo che il progetto potrebbe essere 1720, 1700, subito dopo appunto la proclamazione, poi la realizzazione potrebbe essere andata avanti fino al 1740.
Che è un esagono dell'Iste, Guarino-Guarini.
Ma Guarino-Guarini era un matematico, era un architetto, però era anche un matematico, e comunque lui è proprio uso, cioè avvezzo a utilizzare le forme geometriche. Infatti, se voi avete presente anche Palazzo Carignano, entrando in Palazzo Carignano noi abbiamo un androne ellittico, e anche le stesse cupole sia della Sindone che poi di San Lorenzo utilizzano comunque delle forme triangolari, utilizza l'ottagono. C'è chi vede anche in quest'uso della geometria un rimando, diciamo, spirituale, teologico, quindi col triangolo la Trinità, con l'ottagono comunque il riferimento a delle forme perfette, ecco, proprio della teologia. Quindi ecco, lui era anche un teatino, quindi era, se vogliamo, un teologo, e quindi utilizza proprio queste forme che tra l'altro ricorrono
quindi penta.
Esatto. E cioè la geometria perfetta, anche perché lui, pur essendo un importante esponente del barocco, non dimentichiamoci che è un barocco molto rigoroso il suo, sempre molto simmetrico, non lascia spazio, diciamo, a eccentricità. È un barocco perché utilizza molto la linea curva, utilizza le forme che sono tipiche di questo, appunto, di quest'arte, di questo stile, però è molto rigoroso. E quindi lui in realtà è tutto studiato, ma è molto il matematico, e la forma geometrica è quello che lo poteva più agevolare in queste realizzazioni. Questa è interessante perché ci fa vedere la doppia entrata. In realtà viene mantenuto l'ingresso da via della Consolata con l'intervento guariniano. Questo è il santuario prima dell'ultima modifica di fine 800. Vediamo soprattutto che l'ingresso, come lo vediamo adesso, non c'è ancora, quindi un pronao viene fatto poi nel 1855, però vediamo una cosa interessante, vediamo la colonna votiva. Quindi questa incisione è facilmente databile, perché tra il 1835, quando viene collocata la colonna come ex voto per lo scampato pericolo dal colera, appunto nel 1835, anche in questo caso la città fa il voto alla consolata, e la costruzione del portico, che è del 1855, quindi siamo una quindicina d'anni. Ed è molto bello perché tra l'altro questa immagine della consolata è quella che appare sulle guide degli stranieri che vengono in Italia per il Grand Tour, quindi rimangono colpiti da questa immagine della consolata e la riportano proprio nelle guide. Questo in realtà per farvi vedere un'altra cosa, per farvi vedere che la piazza non c'era. Perché questa è via Maria Adelaide, il palazzo che adesso è qua, dove c'è il Michelin, in realtà arrivava qua. E quindi questo è anche un intervento che comunque viene fatto nel corso dell'Ottocento, Più che altro perché se prima l'ingresso di qua era costretto dal muro, adesso in realtà, avendo ampliato comunque il santuario e soprattutto avendo anche ampliato il numero dei fedeli che accorrevano per la festa del 20 giugno durante le manifestazioni, lo spazio rimane molto risicato davanti all'ingresso principale, anche perché abbiamo visto che rispetto al portico che prima era addossato praticamente all'ingresso, il portico nuovo, che è quello che vediamo adesso, prende molto più spazio in avanti e quindi andava quasi a toccare contro questo palazzo, che era il Palazzo Dormea, che ospitava tra l'altro qua anche dei negozi, tra l'altro anche il vecchio di Cerin, che era appunto un acquacedraio. E quindi grazie appunto ad accordi con i nobili che possedevano questo palazzo, si arriva alla conclusione praticamente di tagliare via una parte di palazzo per lasciare spazio proprio all'antistante la chiesa. E questo è interessante perché viene fatti, tutti questi lavori vengono fatti facendo una grandissima lotteria, quindi c'era già un crowdfunding, si cercavano i soldi in questo modo anche allora, e quindi si ottengono appunto tantissima partecipazione e si riesce a fare questo lavoro. Diciamo che adesso è un po' impensabile buttare una parte di palazzo di questo tipo. Abbiamo detto appunto nel 1829 abbiamo l'incoronazione della consolata. Qua in realtà vedete un'immagine che rappresenta la scultura, quindi vedete tutta una cosa diversa da quella che abbiamo visto prima. Perché la scultura? Perché la statua in realtà viene portata in processione alla festa della consolata, non viene portato il dipinto, quindi è una cosa particolare, però in effetti è per antonomasia la statua è processionale. Quindi durante la processione del 20 giugno viene portata sul carro, diciamo, della consolata, una statua. Anche lì la storia della statua della consolata è una storia interessantissima. Però la statua è incoronata, perché dal 1829 in poi ogni immagine che rappresenta la Vergine col bambino riferita al santuario torinese è comunque con la corona. E questa invece è un'immagine che ho voluto mettere perché è interessante, è un disegno, un bozzetto di un progetto che si sarebbe voluto realizzare. Tra l'altro vedete il riferimento anche al Palazzo Madama, sebbene molti anni dopo, però comunque con le statue, cioè un progetto molto grandioso, un trono con qua una bellissima scultura che avrebbe rappresentato la Madonna col bambino, diversi santi. Peccato che in realtà non si realizza, perché non, in realtà in questo caso i fondi non si trovano. Se notate, ecco un'altra cosa interessante, se notate sul campanile trovate tutte le finestre tamponate e l'orologio. Questo è frutto in realtà di un intervento ottocentesco che stravolgeva l'originario aspetto del campanile, che era un campanile romanico con bifore, capitelli eccetera. Adesso voi vedete il campanile invece com'è originariamente, perché negli anni 40 del Novecento ci fu anche lì un importante restauro che riportò il campanile proprio all'aspetto originale. E rispetto a quel disegno là, questo è quello che si riuscì a fare, quindi un prona neoclassico con capitelli corinzi, ai lati della facciata troviamo due sculture, una di Sebastiano Valfre che abbiamo visto importantissimo e l'altro di San Massimo, il primo vescovo di Torino, e sulla scritta proprio davanti Augusta Taurinorum Consolatrix et Patrona, quindi la consolata è consolatrice e patrona dei torinesi. Questa vediamo appunto la scultura di Beato Valfre e questa è la consolata come appare oggi. Vedete il campanile che comunque presenta nuovamente appunto le bifore aperte con i capitelli proprio originali, ed è diversa da come abbiamo visto l'incisione, ovviamente diversa perché alla fine dell'Ottocento, tra il 1899 e il 1904, succede un'altra cosa. L'allora rettore Beato Allamano, molto importante per la storia del santuario, perché fu quello che proprio nel 1910 costituì i missionari delle consolate, un anno dopo i missionari delle consolate, che in realtà è il motivo per cui la consolata è conosciuta in tutto il mondo, incaricò Carlo Ceppi di questo nuovo progetto. Per ampliare il santuario fece praticamente aggiungere 4 cappelle laterali all'esagono e modificò appunto anche l'assetto di questa parte del santuario. Questo è il santuario vero e proprio, questa è l'aula di Sant'Andrea. Sembra un intervento poco invasivo, tutto sommato, perché a livello di planimetria, tutto sommato la struttura di Guarini viene rispettata, vengono creati 2 coretti esagonali, tra l'altro anche qua la citazione a Guarini, noi in realtà non aveva il genio di Guarini, però insomma cerca di... le cappelle laterali sono ellittiche, quindi riprende. Però in realtà la visione di Guarino Guarini, che dava con l'ingresso a sud un'ascesa quasi verso la Vergine, quasi come un santuario dove si sale per raggiungere, perde completamente di significato, perché in realtà si disperde con tutto questo deambulatorio che corre intorno alla Vergine, dove tra l'altro se voi andate non avete mai un'ottima visione, cioè siete sempre coperti da colonne, da qualcosa, quindi in realtà viene un po', si dissolve, un po' si disintegra questo sviluppo, questo andare proprio verso appunto la madre di Dio. E in realtà fa anche dei danni veramente notevoli, perché per creare il passaggio alle cappelle laterali, qua si trovavano le 2 cappelle 600-700, quindi distrugge completamente 2 cappelle progettate da Guarini con gli affreschi, con tutto quello che era la decorazione, e crea appunto questo deambulatorio attorno all'esagono. Un'ulteriore modifica, in realtà poi Ceppi fa solo il progetto e lascia quasi subito il cantiere. Tutta la parte poi di decorazione, di progettazione delle decorazioni viene lasciata al suo successore Vandone, che dà poi anche, decorativamente parlando, l'aspetto del santuario che abbiamo oggi. Perché a noi sembra barocco quello che vediamo, ma in realtà il santuario di Guarini era molto più essenziale, molto più semplice. Tutti gli ori, gli stucchi, i marmi sono un'aggiunta proprio di questo periodo, tra 8 e 900. E appunto l'ultima modifica che fa, oltre a cambiare per esempio la pavimentazione, che in origine era in cotto e quindi lui la fa diventare di marmo, è questo spostamento dell'altare maggiore, che era comunque rimasto in questa zona dell'ovale con Guarini, quindi qua. Ceppi in realtà chiude questa entrata, la colloca a livello dell'esagono, infatti voi adesso l'entrata ce l'avete più avanti, e sposta l'altare maggiore da questa parte, perché sfonda il muro che si trovava qua per far sì che da questa balconata si possa vedere l'antica cripta di Sant'Andrea, quella che in realtà viene chiamata Cappella delle Grazie, che appunto ancora oggi si trova sulla destra del santuario, era la cripta dell'antica chiesa romanica. Però sapete che la cripta era in basso, e quindi mentre prima di Ceppi questa sezione era divisa, cioè la cripta rimaneva divisa, non si poteva accedere dalla chiesa, in realtà Ceppi cosa fa? Spostando l'altare da questa parte, sfonda il muro e fa sì che dall'alto si possa vedere la cripta dell'antica chiesa. Qua vedete appunto che cosa fa, distruggendo quelle 2 cappelle, e queste le 9 cappelle che appunto vengono comunque poi dedicate a altri. Questa è una bellissima immagine dove appunto vediamo gli artefici di questo lavoro, che sono appunto Carlo Ceppi, Vandone, e poi ci sono Promis e Ferrante che fecero gli studi preliminari. Questa è una cosa interessante che rappresenta, proprio in quegli anni il rettore chiamò il fotografo secondo Pia e gli disse: abbiamo fatto tutti questi lavori, vorremmo che fotografassi la, insomma, la consolata, perché Pia fotografa la consolata che è in uno stato pessimo. Ma il rettore, in quel periodo probabilmente aveva dato fondo a tutti, decide di non restaurare il dipinto. E allora, secondo Pia, cosa fa? Fa un ritocco alle lastre fotografiche e in realtà ritocca appunto l'immagine soltanto sulle lastre, viene data alle stampe l'immagine ritoccata, e così in realtà non si fa un vero restauro sull'opera, ma l'immagine, esatto, un Photoshop ante litteram, ma tra l'altro notate, bellissima. Infatti anche queste due immagini, che sono di proprietà del Museo della Sindone, giustamente, che ha tutto il fondo Pia, sono state in riproduzione concesse per l'esposizione. Siamo quasi appunto alla fine, volevo soltanto fare ancora un accenno a quella che è forse l'aspetto, noi abbiamo parlato di architettura, di arte, di devozione, eccetera, ma quello che è forse l'aspetto in realtà più conosciuto della consolata, ovvero l'ex voto. E ex voto che in realtà sono conosciuti per la consolata soprattutto grazie alla galleria degli ex voto, che era in origine un lato del chiostro, quindi uno dei quattro lati del chiostro, chiuso alla fine dell'Ottocento e sede proprio ricovero di tantissimi ex voto. In particolare qua vedete rappresentata la nave dei pirati algerini, che appunto nel Settecento fece razzia di schiavi e di prigionieri, che poi furono liberati e quindi fecero dono alla consolata di questo bellissimo galeone. E qua invece vedete sempre nell'esagono alcuni elementi di quello che vi dicevo prima, cioè insegne militari, spalline, lì troviamo dei modellini d'aereo, qua abbiamo addirittura una cloche, un volante di aereo, che furono portati appunto alla consolata in segno di gratitudine. E appunto, se le modifiche architettoniche sono state via via funzionali alle esigenze dettate dalla devozione verso la Vergine, il santuario e ogni suo elemento sono parte di un enorme ex voto rivolto alla Vergine della Consolazione, capace di consolare perché a sua volta consolata. Grazie. Nessuna domanda?
Sono appunto